Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Vulnerabili, come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo. La speranza oltre il rancore. È il titolo di un libro di Vittorio Emanuele Parsi ed è anche il tema al centro di una iniziativa promossa dalla rete giovanile I Petti Rossi e da Critica Economica con la partecipazione dell'autore di Rosa Fioravante e di Massimo Amato. Radio dalla parte del torto ve ne propone la registrazione integrale. Buon ascolto.
Buonasera a tutte e tutti. Mi presento, il mio nome è Giovanni Ricci. Non nasconderò la mia emozione e il mio entusiasmo nel dare inizio a questa iniziativa che come Petti Rossi e come Critica Economica siamo felici di presentare. Sostanzialmente si tratta della presentazione del libro Vulnerabili, come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo, del professor Vittorio Emanuele Parsi, edito da PM quest'anno. Incomincerei innanzitutto ringraziando i relatori, ringraziando il professor Parsi per la sua disponibilità per questo bellissimo volume e ringraziando il professor Massimo Amato, che sarà con noi in questa iniziativa, è già stato con noi in altre iniziative, lo ringraziamo moltissimo.
Buonasera a tutti.
Ritengo che questa iniziativa sia sostanzialmente una buona occasione per fare concretamente quello che negli ultimi mesi ci siamo ripromessi più e più volte di fare. Abbiamo sentito tantissimo, non sprechiamo questa occasione, non sprechiamo questa pandemia, può essere un momento per renderci migliori, può essere un momento in realtà, e questo è il centro della riflessione del professor Parsi, per pensare un mondo diverso sostanzialmente, per capire che il mondo prima della pandemia era effettivamente in crisi, la crisi pandemica ha squarciato il velo delle contraddizioni che ci portiamo avanti da 30 anni e sostanzialmente cominciare a pensare a un mondo diverso. Gli scenari delineati dal professor Parsi possono darci molta speranza o possono inquietarci, e ragioneremo anche su questo successivamente. Io voglio ringraziare sia l'associazione I Petti Rossi, che è la mia associazione, della quale faccio parte del coordinamento, che è un'associazione politica attiva dal 2016, alla quale mi permetto di dire di essere, oltre che politicamente legato, personalmente legato. Sono entrato quando ero più piccolino e per me è stata una incredibile occasione di crescita, di confronto. Poi è un'associazione che secondo me ha la rara capacità, nonostante punti di vista diversi al suo interno, di fare sintesi. E insieme, infatti, in questo, nonostante sono 2 anni ormai che non ci vediamo, non possiamo vederci fisicamente, ogni giorno continuiamo a criticare, a commentare questo mondo e a pensare a un qualcosa di diverso. In questo il libro del professor Parsi sarà assolutamente fondamentale. Ringrazio anche gli amici e compagni di Critica Economica, una pagina che è un gruppo che ho sempre, davvero già quando studiavo economia, per me è stato fondamentale, è sempre stata un'occasione per mettere in dubbio quello che si dava per scontato in facoltà. Sostanzialmente passerà ad Alessandro e potrà raccontarvi qualcosa in più lui. Importante è per me introdurre la proiezione del video della nostra presidentessa Rosa Fioravante, che purtroppo non potrà essere in diretta in questa iniziativa, vista la sua attività di ricerca, la sua attività accademica, però ci manda un grande saluto e penso che il suo video possa essere fondamentale per incominciare questa iniziativa No, guarda, ripeto, grazie mille ai relatori. Davvero penso sarà un momento molto utile, per le nostre associazioni e per il pubblico, per insomma, vedere questa tragedia in un momento nel quale appunto vedere oltre l'orizzonte, oltre quello che era la normalità precedentemente.
Buonasera, grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti i ragazzi e le ragazze dei Petti Rossi che hanno voluto organizzare questa iniziativa, anche ai compagni, agli amici di Critica Economica con cui ormai collaboriamo da qualche tempo. Io sono Rosa Fioravante, mi scuso tantissimo di non poter essere con voi questa sera, ma esigenze di richiamo di vaccino combinate con la nostra caratteristica di migranti perenni, diciamo, in qualità di ricercatori, mi costringono ad essere in viaggio per Urbino. Ci tenevo però tantissimo appunto a ringraziarvi in qualità di presidente dei Petti Rossi, soprattutto questa è la prima iniziativa che si fa come neocoordinamento, quindi con una nuova generazione di persone che si prenderanno cura dell'associazione e ci saranno tante proposte che arriveranno nella nuova stagione, diciamo, delle nostre attività. Trovo particolarmente importante discutere questo libro che ho potuto apprezzare e facendo un passo indietro vi dirò che io l'ho apprezzato anche perché si inserisce all'interno di un dibattito che mi sembra il dibattito più pregnante, se vogliamo, da un punto di vista politico in questa fase. Un dibattito che si è avviato ad inizio pandemia. Ricorderete tutti, insomma, tanto la visione di Naomi Klein, di chi come lei pensa che le crisi siano uno straordinario momento, opportunità per le elite, per rafforzare il proprio controllo sociale, per restringere i diritti, per giustificarsi di questa restrizione dei diritti. D'altro canto, voci autorevoli, come per esempio David Harvey, dicevano ad inizio pandemia, eccoci alla fine del neoliberismo, arriverà qualcosa di diverso. Questo testo si inserisce all'interno di questo dibattito, mette in discussione come l'iperglobalizzazione sarà cambiata dalla pandemia, come ne usciremo, potremmo dire, come ne stiamo uscendo. Io aggiungo veramente solo due riflessioni marginali come spunto e ancora appunto mi dispiace molto di non poterle poi approfondire con voi, ma sicuramente ci sarà occasione. La prima è di questo genere. Il testo riflette molto sul concetto di interdipendenza, interdipendenza che viene messa a tema in qualche forma come interdipendenza globale, appunto, quindi delle relazioni, degli scambi, anche interdipendenza a mezzo del capitale, evidentemente. Ciò che mi veniva in mente, attraversando questo termine, è che interdipendenza è però anche l'interdipendenza che è stata data poi in realtà in un rapporto univoco, quello cioè tra le catene globali del valore e i territori che vengono sfruttati dalle catene globali del valore, per quell'idea che Luciano Gallino chiamava già dell'impresa irresponsabile di minimizzare i costi di ogni singolo anello della catena globale del valore. E trovo significativo perché interdipendenza, voglio dire, stessimo parlando di relazioni amorose, sarebbe fino un concetto nobile, importante, mentre invece ecco che quando lo applichiamo alle questioni economiche diventa un concetto a doppio taglio, sì di interdipendenza di tutto il globo, ma anche di dipendenza nell'accezione più classica, diciamo, del termine. E proprio riflettendo sulla questione delle catene globali del valore, di come sono state appunto attraversate anche dalla crisi del Covid e dai lockdown, da come si è gestita, un altro dei temi ovviamente fondamentali del libro è quello della vulnerabilità. Ebbene, anche lì la cosa più significativa lo dice benissimo Franco Arminio con una mentalità poetica, quindi addirittura esulando, diciamo, dal campo delle scienze sociali e dell'analisi accademica, è che quest'anno abbiamo avuto in realtà la grande opportunità di riscoprire il tema della prossimità, che va chiaramente a braccetto insieme a quello della vulnerabilità. Se ci riscopriamo vulnerabili, ci riscopriamo nella necessità di avere un'economia della cura ancora un'economia della prossimità che è esattamente il contrario della deterritorializzazione che è stata data negli anni dal comportamento appunto irresponsabile delle imprese, dalla finanziarizzazione. È stato un tema che ci porta a riflettere sulla nostra Italia, su che cosa vorrebbe dire sfruttare le possibilità del south working, dello smart working, anche questo viene messo a tema all'interno del testo, la riscoperta delle aree interne, tutte opportunità che oggi possiamo dirci francamente che sono state ampiamente disattese e che dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono incredibilmente disattese. E quindi perché questo è un testo fondamentale per la nostra riflessione intellettuale? Perché è intellettuale, non è un testo accademico, non è un testo divulgativo, è un testo intellettuale ed è la riflessione intellettuale che manca in questo momento, in questa fase, anche all'utilizzo, al discorso politico sull'utilizzo del Recovery Fund. All'interno di quel piano c'è forse qualche idea dell'allocazione di valore nel senso più tradizionale del termine, nessuna idea di un'economia dei valori, cioè di un'economia di ciò che rende veramente la vita degna di essere vissuta, nessuna idea di umanesimo, nessuna idea di ecologia integrale. Nessuna idea, insomma, che vada oltre quella tendenza, che viene anche evidenziata nel libro, di pensare che addirittura le vite umane possano avere un prezzo, una tendenza con la quale quest'anno ci siamo confrontati più e più volte in modo crudo, in modo evidente. E quindi quando noi pensiamo a come fare per contrastare questa tendenza, per rispondere, per immaginare un mondo diverso, io penso che dobbiamo precisamente partire da due questioni che il libro mette a tema, che io specificherei ulteriormente come stimolo al dibattito. La prima è la questione del nesso potere economico statale, che non è più sufficiente. Nel libro si parla molto del governo del popolo. Lelio Basso scriveva diverso tempo fa, bisogna rileggere Mazzini per ricordarsi che non è importante, non è desiderabile che il popolo venga governato meglio, ma bisogna che il popolo abbia gli strumenti per governarsi da sé, dunque l'importanza del potere sociale. E l'importanza del potere sociale significa dare valore, perché è un'economia di valori, a tutto quello che quest'anno si è messo in moto, il terzo settore, il volontariato, le forme di impresa sociale che però sociale sono davvero, quindi non finte forme di impresa sociale, ma veramente capaci di restituire valore e ricchezza al territorio e non solo di estrarre valore, di concentrare la ricchezza. Capire come noi produciamo, che cosa produciamo, ma soprattutto come, quindi spostare il focus dalla mera redistribuzione della ricchezza e concentrarci in una riforma profonda del come invece questo valore viene prodotto. E il cosiddetto passaggio è stato definito recentemente da un economista che Massimo Amato discuterà molto meglio di me, dalla redistribution with growth a quella through growth, quindi la differenza tra la redistribuzione a valle della crescita economica o la redistribuzione che si fa mentre si crea crescita economica, benessere, ed è tutta la differenza. C'è tutta la differenza del mondo all'interno di questo paradigma. Un altro tema ancora è che io sono meno ottimista di quanto invece si evince nel libro rispetto alle possibilità, come dire, dell'economia politica di affrontare questo passaggio. Non voglio metterla sul dibattito accademico, ma io credo che come studiosi, come accademici, noi dobbiamo veramente ingaggiare una grossa battaglia per la multidisciplinarietà, una grossa battaglia per l'incontro di sapere tecnico e sapere umanistico. Tra l'altro questo incontro ispira questo testo, quindi insomma sono sicura di incontrare sensibilità, diciamo, a me affini in questa chiacchierata. E perché? Perché oggi le nostre categorie, le categorie dell'economia, in particolare di quelle dell'economia politica, in particolare le sue premesse antropologiche, ma spesso anche le sue metodologie, sono inadeguate. Abbiamo degli strumenti concettuali inadeguati a pensare i valori, abbiamo degli strumenti concettuali inadeguati a capire profondamente qual è il peso delle variabili non strettamente economiche sul comportamento economico. e quindi appunto mi scuserete se l'ho buttata un po' nel dibattito, anche sul dibattito accademico, ma penso possa essere interessante perché questa è una premessa fondamentale per capire se usciremo dalla pandemia riscoprendo appunto il valore di un umanesimo che però è un umanesimo tanto di ispirazione spirituale e religiosa per chi ha questo genere di tendenza, di ispirazione, tanto con la necessità di rifondare un'etica laica. E questo discorso, questa riflessione su che tipo di società vogliamo, su quale etica laica vogliamo darci, è una riflessione completamente assente. La riflessione su come costruire una società basata sulla cooperazione, non sulla competizione, è totalmente assente oggi. Riflessioni come quella che farete stasera e che spero faremo tutti insieme sempre di più e sempre di più, credo che invece vadano nella direzione di porre questo tema, porlo senza infingimenti, dirci che insomma il mondo in cui viviamo è anche frutto di. È frutto di ideologia, come viene detto nel libro, è frutto di un'ideologia che è sempre, diciamo, molto unilaterale, perché l'ideologia che nega le ideologie, e invece, se vogliamo discutere di un'economia dei valori e non solo del valore, penso che possiamo anche dirci tranquillamente che ci servono, come dire, ci servono strumenti capaci sia di ripensare appunto una società diversa, un'ideologia diversa, ideologie diverse ispirate alla solidarietà, alla condivisione, ma anche strumenti concettuali capaci di capire quanto sta avvenendo, di analizzarlo e di supportare tutte quelle esperienze che durante quest'anno e non solo invece vanno in quella direzione e che nell'attivismo, nell'interesse di tantissimi giovani che lottano contro i cambiamenti climatici, che lottano per una società più giusta, che hanno messo a tema che cosa vuol dire la scuola e l'università dopo aver vissuto la didattica a distanza e hanno capito che il sapere non si trasmette attraverso uno schermo e che le scuole, le università, i nostri luoghi di sapere non sono solo luoghi che si attraversano per conseguire un pezzo di carta e poi lavorare, ma sono luoghi di socialità, di cittadinanza. Ecco, nella riscoperta di questi valori io penso che possiamo immaginare anche un mondo diverso e precisamente come suggerisce il professor Parsi alla fine, piccolo spoiler, del suo testo, dipende anche da noi, io oserei dire dipende solo da noi, dipende da ciò che ciascuno di noi si prefigge di fare con il tempo che abbiamo e da quanto abbiamo capito che la prossimità non è qualcosa di accessorio rispetto alle nostre vite, non è qualcosa che qualunque modello di globalizzazione ci possa togliere, perché è qualcosa che è necessario alle nostre vite, qualcosa di connaturato all'uomo, che non è l'homo economicus che ci hanno dipinto per troppo tempo e con i modelli sui quali che si fondano sull'homo economicus noi veniamo governati tuttora, ma l'uomo è un essere sociale, un animale sociale e nel ritrovare una dimensione di prossimità, di fragilità, di vulnerabilità, io penso che veramente ci sia un pezzetto piccolissimo della messa a tema delle risposte che ci servono. L'ho fatta fin troppo lunga, spero insomma che il dibattito sia importante, ne sono sicura e spero di rivedervi tutti e tutte prestissimissimo in presenza. E ancora un grande in bocca al lupo, ne approfitto al nuovo coordinamento dei Petti Rossi che insomma apre questa nuova stagione di dibattito per noi, ma aperto a chiunque voglia fare questo pezzetto di strada con noi. Grazie mille.
Benissimo, allora io procedo a introdurre il professor Amato che porterà nel vivo del dibattito e lo stuzzico con questa domanda che dirò però dopo averlo presentato adeguatamente. Il professor Amato è professore di storia economica e storia del pensiero economico all'Università Bocconi, autore di diversi saggi, fra cui segnalo in particolare Fine della finanza, che nonostante sia stato scritto quasi 10 anni fa, mantiene una grande capacità di analisi della situazione attuale e che il professore ha scritto insieme al professor Luca Fantacci, con cui ha scritto anche Come salvare il mercato del capitalismo per un pugno di Bitcoin e diversi articoli scientifici. E non è un caso che ci sia un economista, o meglio uno storico dell'economia, a parlare, storico del pensiero economico, a parlare oggi di questo libro. Perché il libro tira in causa diverse questioni della storia del pensiero, della storia economica, e quindi è importante e necessario discuterne con qualcuno che tutti i giorni mastica questi argomenti. E la mia domanda per introdurre le considerazioni del professor Amato è: qual è la principale intuizione del libro, sia su linee economiche che su linee non economiche, non strettamente economiche, che lei ritiene di aver trovato nella lettura del volume, appunto?
Allora, in parte è già stato enunciato, quantomeno nella formula, la questione è quella dell'impossibilità di concepire l'inizio dell'economia a partire da atti di competizione. No? L'economia non inizia con la competizione, inizia con la cooperazione. La competizione può vivificare un ambiente economico, ma non lo fonda, anzi, può piuttosto contribuire a dissolverlo, ed è il rischio che abbiamo corso, che stiamo ancora correndo in Europa. No? L'Europa ha, da questo punto di vista, in maniera ancora più radicale che dall'altra parte dell'Atlantico, fatto proprio il consenso di Washington, diciamo così. E quindi ha veramente cercato di costruirsi sulla base dell'idea che la competizione potesse essere un collante. La competizione non è un collante, perché nel momento in cui l'evento si manifesta, la competizione divide, non unisce. Questo è il punto fondamentale. Peraltro questo è una diciamo delle questioni fondamentali che riemerge costantemente, perché si ha voglia microfondare la macroeconomia, ma la macroeconomia è sostanzialmente un approccio che tiene conto della pluralità dei punti di vista e del fatto che questi punti di vista non sono affatto separati, non sono affatto, come dire, legati a delle istanze di massimizzazione individuale, ma hanno a che fare in parte con il fatto che sia nella stessa barca, come si dice, in parte con il fatto che letteralmente non si vede l'intero e che quindi, diciamo, si è legati a una produzione di aspettative la quale è ineliminabile da un certo punto di vista, ma anche estremamente rischiosa. La vulnerabilità nasce da questo fatto qui. Allora, dal mio punto di vista, vulnerabili nel titolo rimanda a qualcosa su cui, poi Alessandro tu lo sai, lavoro da parecchio tempo, ed è il fatto che dal mio punto di vista la vera lezione di Keynes non è nelle ricette, evidentemente. Keynes ha anche proprio un passo in cui dice: guardate, quel che non strozza ingrassa, in un momento di depressione qualunque ricetta che la contenga va benissimo, ma la questione fondamentale è rendersi conto che l'economia ha a che fare con l'incertezza fondamentale, cioè con l'incertezza che sfugge alla pretesa di un calcolo esaustivo e che quindi, per l'amor di Dio, non ha niente a che fare con un approccio irrazionale o solidaristico o volontaristico, ma ha a che fare piuttosto con un approccio talmente scientifico da chiedere alla scienza economica in particolare di conoscere bene i limiti del suo calcolo, del calcolo che mette in atto. Quindi questo mi sembra il punto fondamentale. E questa questione della vulnerabilità continua a venire fuori. Io, se posso permettermi ancora un'osservazione, ovviamente anche per, diciamo, per i trascorsi, e non solo i trascorsi, insomma, per la posizione del professor Parsi come marinaio, diciamo, l'immagine della nave l'ho compresa, l'ho apprezzata e oltretutto, diciamo, la riconduco anche, diciamo, all'arsenale di immagini fondamentali della politica in Occidente, perché il governo da una parte il governo, il Kubernetes è colui che tiene il timone. Il gubernum è il timone della nave, quindi il timoniere è colui che governa la nave e che le dà una direzione e che deve avere la mano giusta per poter, diciamo, entrare in contrasto con l'elemento delle correnti marine e dei venti, in modo tale da tenere la rotta laddove le strade non sono segnate, perché a differenza della terra, sul mare non ci sono strade, quindi bisogna solcarlo il mare, no? La stessa parola rientra nella cibernetica, quindi nell'idea, diciamo, di una soluzione algoritmica del problema politico, no? Che è in qualche modo l'idea di fondo degli ultimi 30 anni, cioè non abbiamo bisogno della politica perché la tecnica è promossa, diciamo, dall'innovazione, a sua volta promossa dallo spirito capitalistico, è sufficiente per costruire una società che a quel punto si autopilota sostanzialmente, no? Che ha un timone automatico in qualche modo. I mercati sono perfetti, si autogovernano, l'eterogenesi dei fini raggiunge vette eccelse, per cui diciamo davvero ci possiamo permettere qualunque, diciamo, intenzione nefanda, perché tanto comunque c'è un effetto, diciamo, di potenziamento positivo delle nostre interazioni. Ecco, tutto questo evidentemente sta saltando, e la cosa fondamentale da una parte è l'incertezza, no? Che ha a che fare proprio con il fatto che stiamo navigando, e che se navighiamo nell'incertezza dobbiamo conoscere bene in che acque stiamo navigando. Le acque in cui stiamo navigando sono le acque dell'incertezza. Questo sta emergendo in maniera chiara. L'altro aspetto è stato anche questo evocato, la necessità in questo libro, detta in questo libro, ma sulla quale concordo pienamente, e sulla quale anzi bisogna che veramente si apra ancora di più il dibattito, sia aperto, ben inteso, ma vale la pena tenere il timone dritto su questo aspetto, è veramente l'inconsistenza e l'insufficienza della contrapposizione Stato-mercato. Se per 30 anni ci è stato detto che il mercato poteva fare a meno dello Stato, ora non ci venga in mente che la supremazia, il primato della politica significhi ristatalizzazione, ritorno di pratiche pianificatorie. Non solo perché non dobbiamo mai dimenticarci che la facile vittoria del neoliberismo thatcheriano, diciamo, degli anni Ottanta si è basata proprio sulle inefficienze gravi e sull'impantanamento del modello dell'economia diciamo, basata sull'intervento statale, cioè sulla crisi del keynesismo. Questo dobbiamo riconoscere. Due, perché d'altra parte il neoliberismo ha un segreto nascosto, a chi non lo vuole vedere, perché è un segreto di Pulcinella, cioè che proprio quella leva finanziaria che per il neoliberismo è il sostituto delle decisioni politiche ha bisogno dello Stato. I mercati finanziari sono gli unici mercati che senza Stato non esistono, perché sono mercati che hanno bisogno del debito pubblico. E allora qui, siccome sono stato letteralmente chiamato in causa, pagina 183, con nome e cognome, per il mio libro che tu hai citato, Alessandro, sul come salvare il mercato dal capitalismo, noto anche a pagina 184 che alcune mie idee riguardanti la possibilità di dare una centralità alla dimensione del debito pubblico europeo in relazione alla pandemia sono state prese in considerazione. Io questo lo penso davvero, che un'agenzia europea del debito non sia semplicemente un elemento tecnico, che abbiamo appena finito di fare delle simulazioni, ci avrebbe risparmiato disastri dal 2010 al 2000 ad oggi, avrebbe tenuto veramente la barra dritta, cioè avrebbe evitato quegli spread che hanno minato la tenuta potenzialmente la tenuta politica dell'Europa. Non solo, diciamo, ha senso dal punto di vista tecnico, perché è un elemento di efficientamento, cioè è uno strumento che con maggiore efficacia tratta il problema dell'incertezza. Ma poi è un elemento che rimanda alla necessità di pensare la comunità sulla base della cooperazione. Che cosa vuol dire immaginarsi un'unione politico-economica in cui non c'è nessuna forma di solidarietà? Ora, lo shock esogeno dato dalla pandemia ha mostrato che le alternative a questo punto diventavano sei, che o ci si atteneva a quell'ideologia e allora si sarebbe saltati, oppure la si metteva da parte. Ora, ovviamente, il problema è capire se la deroga ai principi non stia nascondendo una insana voglia di tornare alla Belle Époque, diciamo così. Perché l'effetto Belle Époque è l'effetto più terrificante che si può avere di fronte a degli eventi così, così devastanti come appunto una pandemia, una guerra, insomma, gli eventi che mutano sostanzialmente gli assetti. Io lo dico sempre, e Alessandro lo sa, i miei allievi, la Belle Époque è bella solo per quelli che non l'hanno vissuta, così come i 30 gloriosi sono stati gloriosi solo per chi non li ha visti. È dopo che diventano gloriosi, è dopo che l'Époque diventa bella. Perché mentre si svolgeva era quello che era quell'insieme di contraddizioni che ha portato alla guerra, la Belle Époque. E i 30 gloriosi sono quell'insieme di contraddizioni che hanno portato, diciamo così, all'emergere del neoliberismo. Quindi si tratta davvero di comprendere e di lavorare su quali sono le condizioni per, diciamo, perché il terzo scenario di Parsi sia uno scenario possibile. Il tema economico di fondo è questo, cioè la cooperazione come leva fondamentale per la costruzione dello spazio economico. Che sia ottimistico può anche darsi, però lasciatemi, questo me l'ero citato perché mi era sempre piaciuto, quando Kant nel 1795, quest'anno per iniziare 20 anni di guerra, fa il trattato sulla pace perpetua, e quindi e di fatto immagina la società delle nazioni, dice questo: il redattore del presente testo si riserva quanto segue. Poiché il politico pratico, nei confronti di quello teoretico, sta in un rapporto tale da guardarlo dall'alto in basso, con grande autocompiacimento, trattandolo come uno scolastico che con le sue idee vuote non può arrecare pericolo allo Stato che ha da derivare da principi di esperienza e che si può lasciar giocare con l'impossibile, senza che l'uomo di Stato informato del mondo debba curarsene, egli deve anche procedere, nel caso di un contrasto con lui, in maniera conseguente e non subodorare il rischio per lo Stato dietro alle sue opinioni azzardate all'avventura pubblicamente espresse. In virtù di questa clausola salvatoria, il redattore vuole esplicitamente sapersi premunito e nella forma migliore contro ogni interpretazione malevola. Cioè, qui bisogna osare. Che poi gli arconti al potere si rendano conto o meno, diciamo, è una questione successiva, ma ancora una volta la scommessa, la struttura è pascaliana. Se non proviamo a dire che forma potrebbe avere il mondo post pandemia, allora sicuramente non è nel trattamento degli affari correnti che si troverà, e nella reiterazione del trattamento degli affari correnti che si troverà la soluzione. C'è un punto, veramente finisco, su cui sono profondamente d'accordo con l'autore, ed è questo: in tempi straordinari, pagina 27, in tempi straordinari come quelli che stiamo vivendo a causa della pandemia, non basta evocare misure straordinarie, occorre anche una logica che tenga conto della eccezionalità del tutto. Questa logica non è la logica del calcolo, della calcolabilità del tutto, è una logica che si lascia aperta, diciamo, alla pericolosità dell'evento. E questa è la vulnerabilità, ma in questo senso la vulnerabilità è un elemento estremamente positivo, se lo sappiamo, diciamo, se sappiamo prenderle in cura.
Grazie mille, professor Amato. Ci sono diversi spunti che in realtà si ricollegano anche sul fatto del pensare in maniera eccezionale. Secondo me si ricollega anche con quello che il professor Parsi dice nel suo libro. Sostanzialmente, pensare in maniera strategica non è pensare a quale potrebbe essere il problema, però essere pronti. Quindi in questo momento dobbiamo essere pronti proprio a cambiare il paradigma, a renderci conto che è un momento, è come una crisi, è un momento dal quale c'è una parte del crinale o l'altra. Sostanzialmente tocca presentare l'autore, che ringrazio nuovamente per la sua disponibilità, professor Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente di Aseri, capitano di fregata della riserva selezionata dalla Marina Militare, autore di opere celebri, l'ultima molto interessante è Titanic, il naufragio dell'ordine liberale, e autore di Vulnerabili. E allora, professore, trovo che permetto dal mio rango di dire che è un fine osservatore della realtà e degli scenari internazionali, ma la cosa incredibile è che questo è un libro, secondo me, per tutti. È un libro non è per gli addetti ai lavori, non bisogna saperne troppo di relazioni internazionali o di economia per apprezzarne il carattere, la capacità di fare una fotografia della realtà e d'altro canto la capacità di proiettare un futuro che nei diversi scenari può darci speranza o può inquietarci. In quanto studente di studi strategici farò una fatica immane a non ricollegarmi soltanto al concetto, per esempio, di politica fra la gente o la routinizzazione data dallo smart working. D'altro canto ritengo che, in quanto un libro aperto veramente per tutti, ci siano dei temi fondamentali, dei temi che devono essere apprezzati, quali per esempio l'idea, ne parlavamo prima, del necessario riequilibrare proprio il rapporto tra economia e politica, l'idea del capitalismo di concessione, che è molto interessante, che in realtà ci è utile per analizzare la nostra realtà, quello che dovrebbe essere, ma anche altre realtà che in realtà alle quali noi non dovremmo, almeno sotto alcuni punti di vista, ispirarci. Sostanzialmente ho trovato molto interessante l'idea dei tre scenari, dello scenario della restaurazione, che personalmente mi inquieta, lo scenario della caduta dell'impero, che è terrificante, perché d'altro canto mi sembra di tornare a quell'interramento medievale, no? È in un libro che fa tanti riferimenti alle navi, alla navigazione, all'orizzonte, pensare di perdere quello slancio verso l'oceano e tornare a una dimensione appunto medievale è triste. E d'altro canto c'è la grande speranza del Rinascimento, quindi nuovi spazi, nuova capacità di vedere il mondo, nuovo modo di concepirsi all'interno del mondo. Però il nostro mondo non è quello del Rinascimento, il nostro mondo è quello che ha delegittimato il conflitto. E io penso che di qui potremmo, non so, vorrei non so, magari dare uno spunto al professor Parsi, perché se da un lato c'è il conflitto va rilegittimato e quindi è forse la cosa più liberale che si può fare, più genuinamente liberale, darci uno spunto per metterci in discussione, mettere in discussione la nostra democrazia per renderla più forte, quindi partendo dalle vulnerabilità andare a rafforzarla, però rilegittimare un conflitto in una società nella quale la parola conflitto è stata espunta dal vocabolario, insomma, in che modo possiamo mettere insieme un conflitto insieme alla vulnerabilità? Che definizione, soprattutto per iniziare, potrebbe darci di vulnerabilità?
Beh, intanto sono molto contento di essere qua con voi. Sono contento perché Pettirossi, l'ho conosciuto qualche anno fa per colpa di Ortelli, di Paolo Ortelli, e mi ricordo che è stato un convegno memorabile. Mi sono divertito innanzitutto, ma divertito nel senso intellettuale, che è una cosa che capita sempre meno, un po' per colpa nostra magari, che facciamo questo mestiere, però anche un po' perché stiamo perdendo un po', no? Cioè il gusto di quello che facciamo, che se uno, io dico sempre ai miei studenti, o anche a chi, anche al fisco, cerco di spiegarlo, se uno vuole fare i soldi non fa questo mestiere, e neanche se uno vuole studiare basta fa questo mestiere. Cioè, questo mestiere offre una grande possibilità di essere liberi intellettualmente, a condizione, di volerlo essere, che è una cosa che devi sempre ricordarti. È bestiale, cioè, nel senso, tra le tante cose che uno dovrebbe scriversi la mattina, è la libertà. La libertà interiore, innanzitutto, ce la dimentichiamo continuamente, è pazzesco, anche perché ce ne parlano poco, no? Spesso anche chi critica il mondo in cui viviamo, e magari lo critica su una posizione che a volte potrebbe essere convergente rispetto alle nostre critiche, però insiste molto spesso sulla virtù, che è una noia mortale, se ci pensate, no? E non sulla libertà proprio, pam, che ha questa capacità esplosiva, e che deve essere mantenuta, e che è quello che consente appunto di ragionare sul conflitto. Ringrazio anche, sono molto contento di conoscere anche i ragazzi di Critica Economica. Rosa Fioravanti la conosco da un po' di tempo, è sempre un piacere sentirla parlare, e devo dire che è impressionante anche la maturazione che ha avuto, no? Dico da vecchio professore, insomma, no? Perché poi facciamo questo tutta la vita, e quindi ti accorgi quando la gente, ed è bello vedere la gente giovane come cresce. Sono contento anche di conoscere Massimo Amato, che io non conoscevo personalmente, e quindi ho citato, come si citano i libri, diciamo così, dicendo, ma interessante sta roba, però non la conoscevo. E quindi quando poi vedi la faccia che ha qualcuno che di cui hai letto le cose e ti sono piaciute, questo, sono molto contento appunto di essere qui con lui, e sono contento che il libro sia piaciuto anche a lui. E adesso vado dentro rapidamente sulle cose, e cerco di, mi ero fatto tutta una scaletta, non è vero che mi fosse fatta una scaletta, però tanto il libro leggetelo innanzitutto, perché è l'unico modo per fissare le idee e leggersele c'è poco da fare, secondo me. La DAD ci ha dimostrato che a fine, cioè, se è uno strumento d'emergenza va bene, ma non è che puoi andare avanti in questa maniera qua. E quindi cercherò invece però di collegare gli spunti che mi avete dato tutti e tre, sia Giovanni, sia Massimo, sia Rosa, che come si diceva una volta, vive e lotta insieme a noi, ma parto dal conflitto, quindi. Perché la domanda che tu, do del tu a tutti e datemi del tu, dico i due fenomeni qua più giovani, la questione del conflitto, la domanda che tu hai fatto è centrale, perché il conflitto è il riconoscimento, secondo me, della centralità e della difficoltà della cooperazione. Cioè non si può apprezzare l'importanza sostantiva della cooperazione se non si parte dal presupposto che comunque l'interazione genera anche conflitto. Ma lo genera non in quanto interazione in sé, ma perché nell'interazione è coinvolto il potere. È il potere che determina il conflitto. Quando noi politologi, nello schemino classico, spieghiamo la differenza tra, molto ideologica, no? Però basta saperlo, tra l'interazione, diciamo così, l'azione sociale intesa come economica versus l'azione politica, no? Quello che si mette subito in evidenza è che la cooperazione, affinché ci sia cooperazione tra le parti, è necessaria un'azione di comando. Che in realtà, se ci pensate, il comando, l'organizzazione politica non è altro che, in qualche modo, la neutralizzazione del potere. Non nel senso che non c'è potere, ma che lo vedo, lo riconosco, gli do una forma e lo rendo terzo, per ripensare a Kant. È l'unico modo. E però per poter dare questo spazio al potere e alla politica, devi riconoscere la natura, diciamo così, originaria del conflitto. Prima Rosa parlava appunto di un'espressione, un'etica laica, ecco, no? Cioè, ecco, appunto, laicamente io non penso che ci sia nessun disegno intorno a noi, ma la cosa interessante è che non è necessario pensare a un disegno. Cioè, poi se uno pensa, buon per lui, cioè, questo lo aiuterà in alcune... Nell'essere motivato nel cogliere certi spunti, secondo me, immagino perlomeno. Ma la cosa interessante del conflitto, della politica e della cooperazione è che non è necessario nessun disegno per pensare che la cooperazione è un elemento che naturalmente c'è, ma siccome le interazioni umane non possono scontare il potere, l'unico modo è partire dalla ovvietà, diciamo così, che ci possono essere posizioni conflittuali e che sono espresse attraverso differenziali di potere e che quindi se non le prendo in considerazione mi fregano sostanzialmente. Che è la mia grande critica, diciamo così, a quello che è diventato l'economia politica. Come fai a pensare che bypassi o che hai sistemato il potere attraverso l'idea di mercato, che sia autoregole e quindi non ha bisogno del regolatore concettualmente? È certo che se ti muovi con quello strumento, chiunque abbia una minima, no, l'ABC del potere ti ha fregato in partenza. Chiunque, perché tu lo stai negando, e uno che non lo nega, guarda, può averne anche tanto poco così, ma uno che non lo nega lo usa e tu hai già perso. Pum. In questo senso io penso che un grande problema, uno dei problemi della contemporaneità e di questo liberalismo stretto, perché il liberalismo è una cosa bella se lo si prende seriamente, cioè se uno pensa a tutta quella filosofia che nasce nel secolo dei lumi, ma rispetto alla barbarie che c'era prima, ma fantastica, cioè, voglio dire, bellissima, centralità dell'uomo e la sua relazione con gli altri uomini, è una cosa bellissima, cioè, no? E però uno dei grandi problemi è che il liberalismo contemporaneo ha finito col far coincidere la libertà con la libertà economica, il liberalismo con il liberalismo economico. Guardate, ve lo dico anche senza... Certo, poi il neoliberalismo è l'esaltazione di quel dettaglio, ma è già lì dentro quell'idea. Il mio vecchio maestro, che era Miglio, che era una delle persone più intelligenti che abbia conosciuto nella mia vita, e ci insegnava questa cosa della differenza tra l'obbligazione politica e il contratto scambio. Io sono sempre meno convinto che stia in piedi, lo dico con massima deferenza, con massimo affetto per il buon vecchio mio, che è morto oltretutto, per cui come si usa a dire, oggi si parla sempre bene, ma io lo dico davvero senza scherzarci su questo, secondo me questa non sta in piedi, sta roba. Cioè la differenza tra area economica e area politica, diciamo così, è completamente campata in aria, ma non l'ha inventata lui chiaramente. Sto dicendo che purtroppo possiamo andare indietro fino a Weber, che è persino più indietro, se voglio dire, non sta in piedi. Perché è la differenziazione di comodo, a mio avviso, che sconta, appunto, camuffa l'aspetto del potere e di come la differenza di potere incide su tutto. E però questo potere può essere anche, diciamo così, assaltato da chi lo nega nel nome della sua non esistenza, della sua addirittura dannosità. Anche qui, uno come Tocqueville, che era un conservatore illuminato, diciamo così, non è che fosse proprio un liberale a tutto tondo, Tocqueville. Eppure persino Tocqueville diceva, il problema è che quelle che lui definiva legittime differenze di ricchezza non diventino illegittime differenze di potere e di diritti, potremmo dire, quel potere, uno fa l'otto P, diciamo, uno sul P, i diritti sostanzialmente, no? E poi i diritti sì, sono petizioni universali, in quanto tali sono molto forti, ma poi o esistono concretamente riconosciute in un ordinamento, o rischiano di essere cose transitorie, magari lunghissime, no? Ma che però non ci sono mai. Quindi questa è la prima cosa disordinata, dirò delle cose disordinate, perché mi avete detto delle cose così interessanti che non posso che essere disordinato, visto i miei limitati mezzi e anche il tempo corto che ho. Massimo diceva l'effetto Belle Époque, è assolutamente vero. Se c'è una cosa che colpisce, mi ricordo un vecchio libro di Ian Clark, uno dei primi professori che vennero in Asia a insegnare, un australiano con un accento scozzese che è un pilone della Scozia in confronto ad un accento elegante, non si capiva quasi quanto parlava, mettere insieme accento australiano e scozzese è ovviamente un incubo, non capisci cosa dici, cioè, senti un rumore che vagamente ricorda qualcosa ma non capisci cosa dice. Lui scrisse questo bellissimo libro che si chiamava Globalization and Fragmentation. E proprio più o meno nella prima parte del libro dice, guardate che se vogliamo andare a spiegare come è successo che è finita la Belle Époque ed è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, e Ian diceva, ancora vivo, grazie a Dio, diceva in quel libro, perché c'erano due cose che tiravano in senso diverso. Da un lato, diciamo così, lo stato di sviluppo del capitalismo in quel momento, per dirlo un po' alla Hobbes, un po' alla Jenny, ma poi alla fine dicono la stessa cosa, spingeva verso un'economia globalizzata, no? Quindi una relativizzazione, per così dire, dello spazio politico come ostacolo rispetto alla costruzione della dimensione economica sovranazionale. Dall'altro, i pilastri di questa organizzazione, perché Massimo c'è una cosa che condivido al 2000%, cioè, la finanza è fatta di regole, stellina bella, le regole chi te le dà? Tu puoi dire agli altri che ti autoregoli, ma tu che sei dentro sai benissimo che non ti autoregoli, no? Alla fine ci deve essere anche in un sistema vorticoso che sta dello spazio, di scambi finanziari che non toccano, ci deve essere la messa a terra da qualche parte, la messa a terra cade in un'area di sovranità, di qualcuno. Allora Ian diceva, guardate che c'è questa tensione verso la globalizzazione che è tirata dallo sviluppo del mercato, ma dall'altra parte ci sono gli stati che per il loro problema di includere le masse, che era il classico problema dello Stato liberale e che fallisce poi di fatto, devono invece rivendicare paradossalmente una sovranità ancora meno disponibile a contrattazioni reciproche, perché nel nome del nazionalismo, perché il nazionalismo è quello che include le masse. Ora, se voi guardate cosa sta succedendo in questa fase, siamo in una fase estremamente simile. Il sovranismo da una parte, e dall'altra parte, o se voi, nella sua, diciamo, che è una tendenza di populismo, ma e dall'altra parte però la tendenza tecnocratica che prima Massimo evocava. Il problema è che esattamente come è successo nel 14, per così dire, queste due cose non è che però erano manovrate da soggetti differenti o ostili tra di loro. Non è che le elite politiche che portano l'Europa in guerra nel 14 sono ostili alle elite economiche che fino all'agosto del 14 sperano che la guerra alla fine non ci sia, perché devono continuare a fare i loro scambi. Sono le stesse. E allora quando io guardo alla contemporaneità, anch'io parlo di... è un po' di tempo che lo faccio, ma perché sono noioso, mi lo ripeto, perché non riesco mai a trovare la quadra, cioè non riesco mai non riesco mai a finire bene tutto l'affresco, no? Cioè non riesco mai ad andare fino in fondo sta roba. Adesso non è mica molto diverso, perché Orban è forse ostile agli interessi del mercato quando ha esteso la stiva lavorativa, costretto i lavoratori a fare gli straordinari per legge e via discorrendo. Ma perché Salvini, tanto per non fare nomi neanche cognomi, cioè, è disfunzionale rispetto, diciamo così, al capitalismo, ecco, perché poi il concetto è, chiamiamolo capitalismo, e si capisce subito che il potere, se dici capitalismo, non è che ti sfugge, cioè, capisci subito che c'è da qualche parte potere. Se dici mercato, no? Io dico sempre, cioè, da praticante dell'economia, 5 minuti finisco, perché sto parlando da quanto? Da 10 minuti di più. No? A me piace usare capitalismo, perché in capitalismo è più difficile bypassare il potere. Il mercato può sfuggire, no? Ecco, no, dico, tra Salvini e Draghi, non è che c'è uno che è disfunzionale rispetto al mercato più dell'altro, e non è che c'è uno che è più disfunzionale rispetto alle elite politiche, a chi ha potere in Italia rispetto all'altro. No? Se voi pensate al governo all-in, la maggioranza all-in di questo governo, per alcuni aspetti, no, è un ircocervo, per altri aspetti è perfettamente la rappresentazione della realtà, compresa quell'opposizione sul lato destro che c'è. Quindi quell'effetto Belle Époque è, secondo me, disastrosamente a portata, cioè uno scenario possibile, perché l'illusione di governare tecnicamente il sistema togliendo la politica, in realtà vuole togliere la politica democratica, in realtà vuole togliere il problema della legittimazione democratica del potere, vuole togliere il potere. E l'abbiamo visto anche qua, lo dico, ma senza, io non ho fatto tutti i vaccini, ma mi hanno fatto AstraZeneca, ma datemi pure un peperoncino dell'aglio, voglio dire, nel momento in cui c'è la pandemia, qualunque cosa è meglio di nessuna cosa. Però se vi ricordate, l'altro proprio epitome di questa roba qua è la fase 1 della pandemia. Politica completamente sospesa, chiediamo al dottore cosa bisogna fare, che ci dice più o meno quello che diceva Pericle, state in casa e non vi chiudetevi in casa. Che dice, beh, caspita, grazie, avanti un altro, avremmo detto, tutto qui. No? E però, appunto, nel nome di qualcosa di totalmente tecnico e apparentemente fuori dal conflitto, dal contrasto, da bla 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 bla, la totale forza del potere. Ti ordino di stare in casa e tu, siccome sei convinto addirittura dalla preoccupazione della sopravvivenza, della biopolitica, per così dire, ci stai. Allora io penso che noi abbiamo a che fare con queste cose in questo momento, no? Anche quindi la pandemia ci ha messo sotto il naso alcune con più forza le relazioni incrostate che abbiamo, con cui abbiamo a che fare, perché è stato come un lampo nella notte. Una notte molto buia, quando pensate quelle notti, ecco Giovanni, no? Quelle notti in mare col fortunale forte a tempesta, che non vedi a una spanna dal naso, a un certo punto, padapam, senti il tuono che spacca, arriva il fulmine, per un attimo vedi tutto. Ecco, a me sembra che sia questa l'opportunità che la pandemia ci offre, no? Di vedere. L'altra cosa che diceva prima Massimo sempre, questa cosa della la microfondazione della macroeconomia, sembra un gioco di parole, ma in parte lo è, come ha detto lui, in parte lo è. Mi fa venire in mente un libro di una persona che con grande rispetto accademico, ci mancherebbe altro, anche con un rapporto d'amicizia, di Angelo Panebianco, ma di cui non condivido nulla della posizione politica e ideologica, eppure siamo tutti e due, penso che ci consideriamo ambedue liberali, anche se forse lui inizierebbe a pensare che io sto diventando pericolosamente marxista, cosa che non so e non mi curo, cioè nel senso, Marx era un, si potrebbe dire di Marx quello che è stato detto giustamente da Massimo su Keynes, cioè non sono importanti le ricette di Marx, è importante la lucidità con cui guarda le cose e descrive le cose e mostra certi nessi, certe relazioni. Nell'ultimo libro che ha fatto, non ricordo più il titolo, perché sono passato qualche anno, l'ho anche presentato. Il problema con Angelo è che Angelo si pone proprio il rapporto tra il macro e il micro nella scienza politica, in un senso amplissimo della scienza politica, come quel libro lui fa. Ma anche qua il rapporto del macro al micro, ma dipende però, perché l'individualismo metodologico guardate, io sono una persona meno penso moralista e forse anche meno morale che conosca sulla faccia della terra, cioè, e ho una grande comprensione dei momenti individuali delle persone, ci mancherebbe, figurarsi. Siamo tutti irripetibili e unici, per cui vuoi che non siamo anche un po' egotici tutti, ma figurati. Ma è questa la fregatura, cioè è questo il punto. Nel momento in cui noi scegliamo l'individualismo metodologico, quindi la fondazione micro, invece ha perso. Perché la fondazione micro colloca sempre all'esterno la questione relazionale alla fine della fiera. Cioè ti mette in una posizione debole per riuscire a coglierla. La fondazione della libertà può essere fatta su qualcosa di diverso dal livello individuale, ecco, penso che questo sia uno dei grossi problemi. Cioè, uno dei grossi problemi è che, e non sarò certo io a risolverlo, non dico stasera, ma neanche nell'arco della mia vita, però credo che uno dei grossi problemi è che il liberalismo, in tutte le sue accezioni, ci ha aiutato meglio a rispettare, secondo me, l'essenza individuale di ogni singolo essere umano, fondandola su nient'altro che l'immanenza. È una grande conquista, ha inventato un mondo, in fondo anche alla fine come Kant per alcuni aspetti, no? Un mondo in cui come se Dio ci fosse, ma senza la necessità che ci sia, per dirlo un po' brutalmente. Questo è un grande avanzamento, ma esattamente come tutte le nostre teorie economiche e sociali, penso quindi anche da questo punto di vista anche un po' la filosofia, siamo arrivati un po' alla corda, cioè abbiamo bisogno di un lavoro e non posso farlo io perché non sono capace, cioè. Ma mi sembra che ci sia necessario un lavoro di rifondazione dei concetti teorici in qualche modo, ma lo dico con molta arroganza, modestia, tutto insieme, cioè, però non ne esci, cioè, se non lavori su quello non se ne esce, cioè, e se ognuno inizia a lavorare un pochino su quello e se noi come cittadini iniziamo a credere che sia possibile, perché è un po' la doppia faccia, no? Non può cambiare. Concludo su questo e so di aver detto cose confuse, assolutamente argomentate malissimo e vi chiedo scusa, ma perché come sempre mi capita nelle presentazioni, quando sento le cose che mi vengono dette non riesco a resistere alla tentazione di seguire quello che mi dicono in quel momento nella testa, capito? E quindi in questo momento nella testa mi dicono qualcosa ma non so neanche cosa vi stanno dicendo. Ma il perché è importante quello che poi diceva alla fine Rosa, che ci guarda da lassù, per allungarne ancora un po' la vita, ma perché è importante sottolineare che dipende da noi? Perché se noi dimentichiamo il nostro ruolo di cittadini e ci rintaniamo, per così dire, solo nel nostro ruolo di studiosi, non prendiamo in considerazione la questione del potere. Per poter portare fino in fondo le conseguenze della nostra libertà di pensiero, è necessario che ci impegniamo politicamente nella nostra comunità per tutelare gli spazi della libertà, altrimenti facciamo la fine di Benedetto Croce, per così dire, che vuol dire in scia vega, come dicono a Milano, no? Se uno firmerebbe, no? Per il proprio profilo intellettuale, voglio dire, però appunto alla fine è stato completamente irrilevante tutto quel sapere nella conduzione della lotta politica, e la lotta politica alla fine ha impedito che quel sapere potesse progredire. Quindi io credo che questo doppio aspetto ci sia in questo senso, ecco, se io dovessi rubare un pochino, no, il pensiero ad Angelo, direi, ecco, lì in quel senso lì sì che c'è la microfondazione, ma non nel senso appunto della fondazione micro della macro, che è il modo per evitare di preoccuparsi delle conseguenze, no, in quel senso lì, nel senso che, e concludo veramente, una volta abbiamo una discussione con un collega, no? Una discussione, perché proprio nell'ambito della durante la pandemia io dissi dobbiamo essere consapevoli di esercitare il nostro ruolo di intellettuali, e mi viene risposto io non mi sento l'intellettuale. Ecco, non è sbagliato, non dobbiamo essere fintamente modesti, perché dobbiamo assumerci la nostra responsabilità. Se c'è una cosa che colpisce del dibattito italiano, proprio la difficoltà gigantesca con cui quel tanto poco che ci sia di acquisizione nel dibattito accademico, che come sapete voi meglio di me, insomma, è molto più internazionalizzato di quanto si creda, faccia una fatica gigantesca a diventare dibattito pubblico. E quindi poi non alimenti il dibattito politico. E quindi poi i nostri politici e i nostri giornali ci ripropongono le solite ricette, capite che poi diventa allora adesione, L'ultima battuta che faccio a Massimo, tu no, magari tu sì, no. Non lo so, cioè, ma ogni volta che penso agli economisti dico, ma gli economisti sono gli unici che credono nella provvidenza, perché l'unico modo per cui l'economia funzioni come dicono loro sarebbe che esistesse la provvidenza o la fortuna di Machiavelli, e invece appunto magari c'è, magari non c'è, ma è una scienza che presuppone l'inesistenza di questo, perché allora se tu credi la mano invisibile del mercato, beh, allora quasi quasi a quel punto mi metto anche a credere in Dio, perché tutto sommato è più razionale, richiede un atto di fede minore, per così dire, e questo è abbastanza paradossale. Quindi io adesso qui mi fermo, vi ringrazio ancora una volta, ma davvero tanto, perché se sono riuscito a esprimere almeno la sincerità di quello che provo, tutto quello che avete detto mi ha fatto pensare a cose che forse nel libro c'erano, forse non c'erano, non lo so più neanche io a questo punto, perché sono passati 3-4 mesi quando l'hanno stampato, ma che mi consentono di andare avanti a pensare come si potrebbe andare avanti ad articolare sta roba. Per cui davvero, davvero grazie. Non avrei potuto sperare in di meglio finora, perlomeno.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Io ringrazio il professor Passi per l'intervento e faccio un breve commento prima di fare passare le domande. Oltretutto invito chi ci sta seguendo, se ha qualche domanda può scrivere nei commenti e accoglieremo. Abbiamo comunque raccolto all'interno dei nostri gruppi delle domande. Però prima volevo fare un commento alle spunti molto interessanti che dava il professore riguardo alla questione delle microfondazioni, riguardo alla questione del potere, riguardo alla questione delle interazioni. Recentemente, probabilmente questa pandemia ha avuto un effetto, fertilizzante sulle menti di molti autori, molti intellettuali in Italia, non solo il professor Passi, perché sono usciti una quantità industriale di libri interessantissimi, fra cui c'è anche il libro, l'ultimo libro del professor Gallegati, Il mercato rende liberi e altre bugie del neoliberismo, in cui il maggior merito, secondo me, del professor Gallegati in questo libro è di portare all'attenzione delle persone, dei lettori di tutte le possibili estrazioni, non soltanto economisti, studenti, studiosi di economia, la questione teorica, di cui, che era una delle ultime cose a cui accennava il professor Passi. E il professor Gallegati, che è uno dei pionieri in Italia della metodologia agent-based, mette all'attenzione proprio la questione delle interazioni fra gli agenti, le interazioni fra gli agenti economici, che non è una mera interazione strategica o massimizzante come fa la teoria dei giochi, e non è neanche una mera interazione dovuta a frizioni che vengono introdotte ex post, ma è un'interazione che nasce nel modello fino all'inizio e è la riproduzione in scala ridotta di situazioni di decisione con razionalità limitata, per citare Herbert Simon. Proprio qui forse ci può essere una giuntura con il messaggio del libro di cui stiamo discutendo, perché se uno introduce situazioni di decisione storicamente, ma quindi temporalmente, ma anche geograficamente, e poi perché determinate, può introdurre un elemento di vulnerabilità che in questo caso riguarda la razionalità umana, quindi la vulnerabilità delle decisioni. Ovviamente in un modello saranno sempre situazioni stilizzate, però possono dare la possibilità di ottenere anche risultati sorprendenti e quantomeno di sbloccare certi ragionamenti. Per quanto riguarda la questione del potere, spesso gli agent based vanno insieme a un'altra metodologia che si chiama social network analysis, la quale situa gli agenti nel tempo e soprattutto nello spazio attraverso legami con altri agenti, e qui emerge la situazione del potere, sia perché ci sono alcuni concetti come centralità o come betweenness all'interno del network che definiscono delle caratteristiche del potere. E poi perché il potere non è più definito come per esempio nell'economia industriale standard che viene insegnata come legato a caratteristiche della gente, come per esempio la quota di mercato o alle azioni a lui disponibili, il prezzo che può fissare, ma viene legata a, se appunto messa insieme all'agent based, dà la possibilità che il potere interagisca, cioè che varie forme di potere e vari livelli di potere interagiscano fra di loro. Quindi io mi sento di spezzare una lancia a favore della disciplina che studio, ossia l'economia, nel dire che le osservazioni che faceva il professor Parsi stanno venendo studiate, ma il problema è anche quello di potere, cioè il problema è di concentrazione di potere all'interno dell'Accademia. Se dobbiamo usare un'espressione molto vaga anche, è un problema di diffusione di queste idee. E questo mi dà il là per fare una domanda ai due relatori, che prego di fornire una risposta molto breve per dare la possibilità anche di altre domande, di fare altre domande. Se appunto ci sono nuove teorie che stanno venendo sviluppate, che hanno avuto anche un boost grazie all'insufficienza delle teorie precedenti mostrate dalla pandemia, ma d'altra parte queste teorie spesso, quelle nuove teorie o quantomeno anche solo il dibattito sulle nuove teorie trova spesso degli ostacoli enormi a causa dell'incancanimento del potere dei difensori dei vecchi paradigmi. Possiamo ancora ignorare il problema della definizione e scelta dell'elite? Di fronte a un mondo sempre più complesso, situazioni rese ancora più complesse nel senso di interazioni, complesse nel senso scientifico del termine, non complicate, complesse nel senso che non sono analiticamente risolvibili, rese tali anche dall'evolversi della tecnologia, come per esempio con il professor Amato sta studiando molto a vicino la questione delle central bank digital currency, che ci pongono delle sfide importanti. Ecco, possiamo ancora permetterci una compagine politica, ma anche un'elite intellettuale, e aggiungerei, dati gli ultimi sviluppi degli ultimi giorni, un'elite imprenditoriale, ignorante e incompetente in secondo luogo, ma prima di tutto ignorante e ignorante della sua ignoranza. Quindi chiedo magari al professor Amato di fare una prima risposta e poi al professor Passi.
La storia dal mio punto di vista non conosce leggi, però ci sono delle regolarità, e una delle regolarità più incredibili, insomma, riguarda proprio l'elite. Le elite sono selezionate per non essere capaci di decidere nel momento dell'eccezione. Insomma, le elite sono perfette per conservare uno Stato, non per gestire il passaggio a un altro Stato. Sono sempre, costantemente inadeguate. Quindi il problema ce l'abbiamo come la nostra classe, in particolare in Italia, la classe imprenditoriale italiana, le polemiche di questi giorni, fatemelo dire, sono veramente insopportabili. Parlare di lavoratori che sarebbero dipendenti dai sussidi, che preferirebbero il sussidio a salari insensati, nasconde il fatto che in realtà abbiamo degli imprenditori che ci stanno dicendo: o ci fate sfruttare, o ci fate veramente sottopagare le persone, oppure noi non siamo capaci di innovare. Questo stanno dicendo. E quindi, per favore, sussidiateci, perché se c'è una classe economica che è stata sussidiata in Italia negli ultimi anni, sono gli imprenditori. Quindi le elite sono un po' come l'ombrello di Mark Twain prestato al banchiere: te lo presta quando c'è il sole, e quando poi piove te lo chiede indietro. Nel momento del bisogno le elite sono ben poco selezionate. Però appunto questo non toglie che si tratti di andare verso in maniera intellettualmente aperta verso l'innovazione. Allora qui quando Vittorio Emanuele parlava degli economisti, anche a me è venuto in mente il libro di Mauro, perché gli economisti non esistono in questo momento. In questo momento c'è un problema di definizione dello spazio, diciamo, costitutivo di quella cosa che si chiama analisi economica, e dei concetti fondamentali, dei concetti filosofici, tu dicevi, no? Qui siamo, anche Rosa Fioravanti parlava dell'homo economicus e della sua insufficienza. Sì, ma appunto non c'è bisogno di pensare all'homo economicus per pensare in termini rigorosi l'analisi economica. Anzi, c'è un bellissimo, se posso permettermi, se lo trovo, un bellissimo passo di una famosissima lettera di Keynes a Harrod, dove parla in modo famoso dell'importanza delle aspettative in economia. Lui dice che le aspettative in economia sono talmente fondamentali che, a differenza della mela di Newton che cade perché c'è la legge di gravità, la mela economica, prima di cadere, deve decidere se le conviene, deve farsi avere un'aspettativa sul fatto che le convenga, poi deve tener conto anche che magari il terreno non la vuole accogliere, e poi anche che magari sta sbagliando semplicemente i calcoli relativi alla sua distanza dalla Terra. Quindi non solo prende le decisioni, ma le prende anche in regime di ignoranza, ma anche molto spesso di incertezza, no? E questa è la parte più famosa della lettera. Però poi gli dice anche un'altra cosa, la sto cercando sul mio computer. Il vantaggio di essere collegati così è che si ha sempre sotto mano un po' tutta la propria libreria. Però dice ad Harrod, che gli dice, vabbè, ma io devo fare i modelli, io devo fare delle analisi scientifiche, gli dice, non essere riluttante a sporcarti le mani, come tu dici, credo che sia molto importante. Lo specialista nella manifattura dei modelli non avrà successo a meno che non corregga costantemente il suo giudizio, cioè quello che si forma all'interno, diciamo, del modello e per la costruzione del modello, aggiungo io, attraverso una presa di misura intima e caotica con i fatti ai quali il modello deve essere applicato. Allora, qui, diciamo, c'è un effetto bootstrap, non so come dire, non c'è modo di pensare all'economia come l'imbrigliamento dei fatti economici, perché i fatti economici, proprio perché sono, diciamo, legati al decentramento, sono legati alle aspettative, e le aspettative non sono riducibili a un meccanismo di aspettative, non sono né razionali né irrazionali, sono quello che sono, e i fatti sono quello che sono, e noi arriviamo ai fatti attraverso le aspettative. Una delle frasi più belle del giovane Keynes, quando parla di probabilità, è la seguente: la probabilità inizia e finisce con la probabilità. Una fase che era una proposizione che era probabile all'inizio non viene smentita dai fatti, resta retrospettivamente probabile anche se ha sbagliato la previsione. Noi siamo in questa situazione qua, e quindi diciamo ancora una volta quello che mi sembra che l'elite per ritemprarsi, ricostituirsi e semplicemente essere all'altezza degli eventi in cui siamo, dovrebbero provare a fare, è veramente prendere la misura di questa incertezza. Perché anche questo, tutto sommato, dice qualcosa alla questione del potere, no? Tu dici giustamente, Vittorio Emanuele, ma allora credo a Dio. Ma gli economisti hanno tutto sommato nella loro capoccia l'idea che appunto esista un geometrale di tutte le prospettive, che è l'istanza del calcolo assoluto. E tutte le istituzioni economiche, come molte delle istituzioni politiche occidentali, hanno un'origine teologica, ma di una teologia ben precisa, la teologia dell'onnipotenza. In Spinoza è chiaro, Tractatus Theologico Politicus, ma c'è questa idea. No? E se c'è una cosa che la pandemia sta insegnando è che nessuno è sufficientemente potente per poter semplicemente istituire delle linee di comando che tengano. Tu citavi Keegan, che è un grandissimo storico militare, davvero, cioè quel libro sulle tre battaglie mi ha appassionato anche a me tantissimo. Ma Keegan dice bene, cos'è una battaglia della prima guerra mondiale? Una battaglia in cui gli ordini passano per il telefono passa per un filo, la prima cannonata, il filo è saltato e la battaglia va avanti come deve andare, cioè completamente a caso. Ma senza pensare a Keegan, basta pensare alle riflessioni di Tolstoi sulle battaglie napoleoniche, è la stessa cosa, no? Quindi, allora, tenere al centro, perché questo è un altro aspetto, scusate, forse finirei, che ha a che fare con l'economia, cioè, e che ha a che fare col discorso che tu fai, Vittorio Emanuele, sul diciamo il rapporto fra efficacia e efficienza. È chiaro che noi, proprio perché i nostri calcoli possono essere estremamente potenti, dobbiamo piegarli alla costruzione di veri schemi assicurativi. Altro che toyotizzare il mondo. Qui si tratta di imparare a fare bene le riserve matematiche. diciamo così, e a mettere, diciamo, le parati stagne, a reduplicare i circuiti, a cominciare a pensare che il migliore ospedale è quello in cui il 70% dei letti è vuoto, no? Quindi ne abbiamo la possibilità, non abbiamo ancora la testa per pensare in questi termini. Cioè, i politici si sono legati a un'idea di performatività, no? Che passava anche per il fatto che hanno accettato l'idea completamente demenziale che la spesa pubblica fosse comunque improduttiva, no? E adesso risalire questa china, soprattutto a sinistra, diventa estremamente complicato. Le contorsioni all'interno del Partito Democratico sono, da questo punto di vista, impressionanti, perché è chiaro che 30 anni di sudditanza a un'idea puramente tecnocratica della politica, per cui è l'economia che provvidenzialmente dà il diktat e il politico, come dire, può giustificare la sua gestione delle risorse solo in nome dei teoremi economici, beh, è evidente che non può portare da nessuna parte in un momento come questo.
Alessandro, tu hai fatto una domanda che sembrava una relazione di sinistra di una volta. Sto scherzando, ma quindi sarà però cerco di
ha chiesto di essere brevi facendo una domanda lunga.
È un classico. È un classico. Quando dice sarò breve e sarete brevi. No, allora, però a parte gli scherzi, intanto parto con una battuta. Come direbbe la Sant'Anchè, non c'è più la schiavitù della gleba di una volta, assurdo, ma non si capisce più come si fa senza servi della gleba, no? Perché adesso voglio dire, c'è questa storia qui che la gente, perché la gente dovrebbe essere così stupida da, no, lavorare per uno stipendio da fame che corrisponde a un sussidio comunque da fame, cioè è delirante, cioè per fare ricco te. È una cosa che non sta in cielo in terra, dovrebbe essere proprio una contorsione logica. Ma parto dalla coda. Prima che me lo dimentichi, perché c'è un passo che penso che, se ricordo me, è un po' di Massimo, che io cito, che è citato quello del referendum quotidiano dei mercati. Perché tanti anni fa, tu non ci crederai, ma se lo trovo te lo mando quel libro lì, che devo andare a cercare in un cavolo, si chiamano quelli che vengono libri usati. Nel mio primo libro, vero, diciamo così, che si chiama Interesse Nazionale e Globalizzazione, perché con un intuito della Madonna capovolsi le parole nel titolo, anche rispetto alla struttura del libro, perché dicevano, no, tutti parlano di globalizzazione, a quei tempi di politologi nessuno praticamente. Quindi la gente dice, no, ma parlerà dell'interesse nazionale, che era una cosa in fondo di cui parlavo. Facevo proprio la riflessione che facevi tu, no? Cioè, sto referendum quotidiano dei mercati, alla fine è una sostituzione della legittimazione politica e ti frega usando il lessico della democrazia, ma camuffando l'uguaglianza profonda che c'è sul mercato rispetto alla uguaglianza profonda e costitutiva che c'è sulla cittadinanza e sull'idea, diciamo così, appunto, della volontà dell'esplitazione dell'espletamento, scusate, della volontà politica. Detto ciò, ti riconosciuto a Massimo ciò che è di Massimo, perché quello era l'ho trovato, appunto, il nostro mestiere, in cui alla fine, no, trovi conforto nel fatto che altri hanno, magari per altre vie arrivano da qualche parte, che tu senti consentanea, che non è, noi potremmo anche stare a avere più o meno temperamento artistico, ma alla fine della fiera questo è un mestiere in cui siamo sempre alla ricerca di una verità che poi sappiamo non esistere, magari, però ci muoviamo in quella direzione lì. In questo senso temo che sono d'accordo sull'elite, ma sai, ma l'elite, anche Alessandro, non è solo una questione di potere accademico, ma è che siamo in un momento che richiede un momento, diciamo così, rivoluzionario dal punto di vista cuniano, innanzitutto, proprio, cioè del sapere scientifico. E quindi figurati te, l'elite, che sono, e su questo sono d'accordissimo con Massimo, cioè le elite sono selezionate rispetto al tempo ieri, al T-1, cioè chi ha tempo T e comanda è perché è stato efficiente al T-1. E quindi sconta sempre, non mi ricordo come si chiama quel punto per cui arrivi a decidere, arrivi nel punto che è sempre oltre il tuo livello di competenza. Sapete quello, se non mi ricordo più, ma è una cosa che era famosa negli anni 80 quando ero giovane io. E le elite sono questo. Ma che è lo stesso delirio di quando dicono che bisogna chiedere al mondo dell'impresa che professioni servono. Ma ti diranno quelle di ieri, cioè. Se avessimo chiesto al mondo dell'impresa cosa serviva negli anni 80, saremmo pieni di gente che è esperta di telefax. Perché non è che chi fa i soldi, chi fa l'impresa, magari uno innova, ma la più parte sfrutta quello che esiste. Cioè, è capace a organizzare quello che c'è. La scienza, la cultura dovrebbe ragionare su quello che viene. Quindi, ancora disordinatamente, Gallegatti è un bel libro, però posso fare appunto Gallegatti, che non conosco, per cui scrive male, però, cioè, il libro di Gallegatti è bello come idea, ma è scritto male, cioè, quando lo leggi, tipo, cioè, è talmente interessante che rileggi quello che sta scrivendo, ma vi giuro, per esempio, il libro di Massimo è anche fantastico, scrivono bene, cioè, aiuta questo la diffusione delle idee, bisogna prendersi lo sforzo di farsi capire, ma detto ciò, altra serie di paradossi. Io ho citato molti economisti in questo libro, e anche in un altro libro che sta per uscire, ma è sconcertante come sociologi e politologi siano molto più indietro degli economisti nella riflessione autocritica. Cioè, secondo me è sconcertante. L'economia politica è molto avanti in realtà. Cioè, se li cerchi, ma poi devi anche diventare scemo, cioè, gli economisti e i politici che ho citato io sono gente che appunto conosce un politologo. Roderick, cioè, non è uno scappato di casa, voglio dire, no? Cioè, che posso dire? Piketty non è uno scappato di casa, Amato non è uno scappato di casa, cioè. E se tu vai a guardare dov'è la frontiera delle discipline sociali in senso stretto, è più indietro. Le discipline sociali stanno correndo a matematizzarsi per farsi, per diventare come gli economisti, e quindi noi siamo in ritardo sistematico su tutto, un po' come gli europei che sono in ritardo sugli americani in questo momento, perché paradossalmente al Washington Consensus credono di più oggi gli europei che gli americani stessi. Ultimissima cosa che dico, non c'entra niente, ma c'entra. Due cose, sulla sinistra, quando uno riesce a trasformare una questione importante come se non prendo i soldi dal lavoro che vagamente avrebbe a che fare, dal reddito che vagamente avrebbe a che fare col lavoro, che vagamente avrebbe a che fare col merito, li devo prendere dal patrimonio che ha meno a che fare col lavoro, che ha meno a che fare col merito. Se tu trasformi una questione così importante in una tassa di successione sui ricchi e ti fai mettere in un angolo dalla prima Meloni che passa, che ti dice, oh Ciccio, per fare quel numero lì devono morire 120.000 ricchi all'anno, ho già perso, perché non hai avuto il coraggio di porre la questione. Il coraggio di porre la questione non è dare Renzi per 10 ai diciottenni, togliendo qualcosina agli straricchi, perché in questo momento tutto sommato passerebbe questo concetto. Il problema è, devo tassare di più il patrimonio per poter liberare il reddito, le tasse sul reddito, scusate, sul lavoro. Cioè, non ci sono, perché se tu continui a defiscalizzare gli oneri sociali, chi è che paga le pensioni? Quindi spiegami, quando questi qui vanno in pensione, se non hai accantonato oneri sociali, come gli paghi le pensioni? Adesso, se lo capisco io, che ho fatto 4 esami di economia tutta la mia vita, voglio dire, cioè, qualcun altro dovrà capirlo. Ultimissima cosa su questo, che era collegata a questo, per dare un'impressione che comunque noi siamo gente pratica, cioè non è che facciamo solo discorsi astratti. Qualcuno dovrà spiegare anche a Draghi che è una persona intelligente, colta, fenomenale, ferma alle pallottole con i denti e treni col pensiero. Ma se andiamo verso una società digitalizzata, tutte queste belle cose così, e se bisogna investire, bisogna migliorare il capitale umano, ma il capitale umano con cosa lo migliori? Con le spese correnti o con le spese di investimento? Lo migliori con le spese correnti. Gli stipendi dei professori bidelli e assistenti amministrativi, gli stipendi dei medici, cavolo si chiamano, infermieri, pulitori, pulitrici e compagnia cantante, tutta spesa corrente quella roba lì. Il ponte sullo stretto di Messina è una spesa per investimento che non migliora il capitale umano. Allora, vogliamo uscire da questa fantoeconomia in cui ci sono le spese correnti, il debito cattivo sono le spese correnti, il debito buono sono le spese per investimento, ma vogliamo uscire da questa categoria etica applicata all'economia? Perché se c'è una cosa che è disetica, applicare l'etichetta etica all'economia, buono o cattivo, debito cattivo, debitori cattivi, creditori buoni. Attenzione, questo vale solo però per la dimensione pubblica. La dimensione privata, nessuno si sognerebbe di dire che un'impresa che non si indebita è intelligente. Direi, sei scemo, cioè, se non credi in te stesso, te deve credere su un altro. Però per debito pubblico va bene. La fantaeconomia è stata andata bene per inventare da qualunque degli strumenti di credito derivati, le salsicce, il peggio del peggio per fare debito privato, e invece assolutamente nel debito pubblico dovremmo restare l'idea che di un'economia gold standard, cacchio, ma cioè, follia totale. Ecco, allora io penso che è questo che dobbiamo avere il coraggio di aggredire con forza, perché se aspettiamo chiaramente che arrivino gli imprenditori, i politici, allora non ci arriveranno mai, non ci arriveranno mai. Magari un giorno il mondo da a gambe 48 ci sarà la rivoluzione mondiale, non lo so, anche in un posto. Guarda, io non ho niente contro le rivoluzioni, anzi, sono dei bei momenti, tutto sommato, però il problema principale delle rivoluzioni è che implicano molta violenza e che spesso comunque le vittime della violenza sono falsi bersagli, come i flares, quando ti sparano i missili addosso, no? Cioè, non è lì che poi va addosso, va a finire la violenza. Allora, bisognerebbe evitare un momento rivoluzionario dal punto di vista intellettuale, scientifico e persino socio-politico, se si risolve, ecco, attraverso una rivoluzione e applicare il pensiero lineare alla complessità. Non funziona così, non funziona così. Cioè, se è quello che sappiamo fare, beh, abbiamo un problema, perché quello che sappiamo fare è tagliare le teste, si è sempre fatto, cioè, ma non ha mai, se sì, una volta ogni tanto porta qualcosa, ma a che prezzo? E siccome appunto ogni vita alla fine della fiera, anche solo dal punto di vista del DNA, dell'esperienza, è irripetibile. Sapete qual è la fase più umana del mondo? Vi ricordate la fine di Blade Runner? Quando, come si chiama il coso lì, il sintetico, no? Dice tutti questi ricordi andranno perduti in una lacrima, nella pioggia. Ecco, noi esseri umani siamo esattamente come quelli lì, come replicanti. Se noi partissimo dall'idea che noi non siamo altro che replicanti, singole unità che si perdono, noi per primi avremmo rispetto per tutte le altre singole unità che sono nell'universo. E forse sarebbe più facile fare il passo che diceva Massimo, no? Cioè devi partire proprio dall'estrema caducità per capire che se è così, così niente, o se è così una lacrima nella pioggia, la vita umana, allora è così importante che nessuna vita umana sia sprecata con così tanta disinvoltura. Ecco. Sono un predicatore, sto diventando una cosa brutta.
Va benissimo, ci mancherebbe, anzi. Allora, io penso che accorperò le domande che avevo raccolto fra i Petti Rossi e poi passo la parola ad Alessandro. Innanzitutto, mi ha colpito come una citazione che lei ha fatto nel libro a Von Moltke: nessuna piano resiste al primo colpo della battaglia, si possa applicare sia agli elite che ai rivoluzionari, perché nel primo caso non reggono lo scontro, non hanno retto lo scontro con la pandemia, come ha sottolineato nel libro, ma in realtà quando parlava adesso della rivoluzione è vero, non è buttando a terra l'impero, non è facendo crollare l'impero che secondo me si risolveranno i problemi e ci sarà quel rinascimento. Però parlando proprio di rinascimento, lei ha sottolineato che dipende da noi, però qualche pagina prima nel libro dice anche che ormai viviamo in delle bolle che, dove ci autorappresentiamo, che poi sostanzialmente possono essere prese, possono essere cavalcate da chi vuole utilizzare il nostro contesto, il nostro consenso, la nostra autorappresentazione per i suoi fini, ma allo stesso tempo questo permette anche un'autorappresentazione, quindi del sistema, cioè la tecnocrazia, il fatto che ci si autoregoli. Io mi chiedevo, come è possibile, come può dipendere da noi se in realtà noi stessi non riusciamo a rappresentarci delle volte? E poi l'altra domanda è molto veloce. Nella prima parte del libro ha molte speranze, Next Generation EU, il governo, non dico proprio una speranza esagerata nel governo Draghi, però comunque magari qualcosa può andare bene. Sono passati 2 mesi dalla pubblicazione del libro, ha visto quale potrebbe essere lo scenario verso il quale ci stiamo indirizzando, un'idea?
Come la scimmia, qui io sto cercando di togliere il muto andando sullo schermo, no? L'effetto del telefonino e non sulla tastiera, proprio abbiamo una scimmia al comando, ai comandi dell'aereo, sarei io. Ma no, allora rispondo alle due cose insieme molto, molto rapidamente. Ma quando io descrivo questo ingabbiamento, per così dire, descrivo anche la possibilità di uscirne, perché noi studiamo noi stessi. Cioè, quello che le scienze umane sono riflessive anche. Quindi nel momento in cui noi diciamo ci sono dei sistemi che possono ingabbiare, possono produrre questo, questo e questo, ma già nel momento in cui noi descriviamo la trappola, per così dire, siamo in grado di indicarla e quindi aggirarla. Magari potremmo cadere in una trappola che non vediamo. Non è che non possiamo, che siamo condannati, diciamo così, a ripetere l'errore. Questo è fondamentale. Noi siamo osservanti, come si dice, no? Osservatori partecipanti. Cioè, ci guardiamo in uno specchio e cerchiamo di capire. Ma non è che non sappiamo che ci siamo noi lo specchio e che l'immagine è un'immagine riflessa. Per cui su questo bisogna essere molto. Se no, altrimenti diventa una cosa, no? Stiamo lì a tarantici, aspettare che, di morire. No, non funziona così. Perché le persone hanno, gli individui, gli esseri umani, ma anche gli animali, questa è la nostra animalità, hanno una spinta biologica a cercare di uscire dallo sconforto, per così dire. Quindi su quello sarei più ottimista. Quale scenario? Ma allora, in questo momento, secondo me, gli elementi di restaurazione, se guardo a livello italiano, sono forti, se guardo a livello europeo sono forti, ma paradossalmente un po' meno, se guardo a livello transatlantico, diciamo così, sono meno forti ancora. Il che non significa che ci sia appunto una strada indicata, no, dipende sempre, come appunto, no, citando Monke, dipende sempre non dalla capacità di prevedere l'imprevedibile, ma dalla capacità di assumere che l'imprevedibile esisterà e che è quello che non so prevedere ed essere rapidi nella reazione. Questo è quello che fa la differenza sul campo di battaglia in qualunque cosa, cioè, no, in qualunque momento, in qualunque fase di gioco, lo schema è lo schema, però a un certo punto devi capire e interpretare. Allora, io su questo sono ottimista perché penso che gli esseri umani sono degli animali estremamente sofisticati e su questo bisogna avere grande fiducia.
Non so se il professor Armato vuole aggiungere qualcosa o procedere alle conclusioni.
No, mi piacerebbe continuare, ma a questo punto non concluderemo più, per cui mi sembra che se ci sono domande dal pubblico le prendiamo da coloro che ci ascoltano. E poi su questa questione, no, forse veramente solo una cosa, sì, bisogna essere ottimisti, soprattutto perché, diciamo così, quello che sta emergendo è che se l'uomo non domina la tecnica, non è che la tecnica domina l'uomo, è semplicemente che tecnica e dominio non si accoppiano così facilmente. Ci sono delle possibilità di liberazione che non abbiamo ancora imparato a cogliere, no? E che per esempio il ragionare in termini di reti potrebbe essere molto interessante, no? per cogliere questo aspetto. La tecnica è reticolare, non è gerarchica. La vecchia tecnica, diciamo così, la tecnica fordista aveva bisogno di una società fatta sul modello della caserma. Francamente, la tecnologia che sta emergendo adesso è molto più compatibile con forme di cooperazione di quanto non lo fosse quella precedente. Questo bisogna imparare a vederlo. Però appunto si tratta di pensarla la tecnica, perché è questo che sta emergendo.
Io penso che in questo incontro abbiamo sviluppato molti temi di primaria importanza e soprattutto abbiamo fatto, innanzitutto l'incontro sarà visibile su internet a chiunque lo voglia rivedere, quindi chi ci sta ascoltando può diffonderlo fra i suoi contatti e poi appunto ricordo il libro del professor Parsi, Vulnerabili, edito da Edizioni PM, che trovate sui store online, nelle librerie, e spero che da questo incontro possano nascere delle riflessioni su, non solo da parte dei professori, ma anche da parte di gruppi di critica economica dei Petti Rossi. Colgo l'occasione per presentare rapidamente Critica Economica. Noi siamo un gruppo nato proprio lì, poco prima della pandemia, e cresciuto molto durante, per, come dice il nome, criticare gli approcci che spesso vengono definiti anche a volte in maniera con un termine pigliatutto, mainstream o neoliberali o in questo modo, ma cercando di, non tanto di proporre un'ideologia impacchettata e pronta all'uso, ma di ricostruire uno spazio di dibattito con un'attenzione particolare ai giovani. Siamo nell'ultima fase di una raccolta fondi che abbiamo lanciato qualche mese fa e metterò un link nei commenti. E in autunno, se l'estate ci porterà buon tempo per buon lavoro, ma penso che ce ne sarà sicuramente. In autunno dovremo uscire con un qualcosa di cartaceo, una rivista cartacea. Quindi vi ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio gli ospiti, ringrazio Giovanni per avermi aiutato nella condizione e nella conduzione, e ringrazio Rosa per l'intervento all'inizio. E quindi ci vediamo presto su questi schermi e speriamo presto anche dal vivo.